Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata anche in questo nuovo anno 2016. Allora, 16, 16 vuol dire 16, Dio va amato con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, dici la verità. Se dici invece che l'uomo si sente, cioè se dici che l'uomo è come Dio, e allora diciamo è un anno triste, ecco, soltanto se dici che Dio è il nostro Dio, il nostro creatore, il nostro salvatore, ecco, diversamente se dici il contrario avremo anche risultati contrari. Vedi, 16, no? Così è fatto, no? Anna, è un gioco di parole.
Perfetto, sì.
Tanti auguri da Claudio.
E da Anna, santa da giornata, Anna. Certo.
Sì, sì, sì. 16, vedere cosa dici.
Esatto.
16, viva Gesù, vero? È a morte Barabba. Tu dici una cosa buona. 16, a morte Gesù Cristo e libero Barabba, sei un disgraziato, un deicida, sei uno che non ama né Dio e neanche il prossimo perché vuoi il male di tutti. E vabbè, allora con questo inizio, dice Claudio, cominciamo bene il 2016, 16, e vabbè, 17 sarà la morte delle 7, no? Vero?
Speriamo
che sia la morte delle 7, 17. Sì. Quante 7 ci sono? Credo che siano più di 17. E va bene. Allora, Anna, questo nuovo anno diciamo che è nevicato un po', almeno al nord, vero? È nevicato, e questo manto bianco diciamo che deve coprire le polveri sottili, i pensieri sottili, gli errori sottili, ma sapete, è un anno, cioè come è iniziato, diciamo che stiamo, come al solito, stiamo sfidando Dio perché ci si mettono tutti in verità a sfidare Dio. Dovete sapere che anche che cosa ci tocca sentire qua. Addirittura, cioè, l'ho scritto anche Socci, no? Riguardo a che cosa? Riguardo alle affermazioni scombinate, ecco, di un predicatore vaticano, che niente proprio di meno che Padre Raniero canta la messa, ma se il tempo soltanto a cantare messa, diciamo, eviterebbe di dire anche le cose che ha detto, ma già ne ha dette delle altre a tal proposito. Allora, che cosa ha detto canta la messa? Ecco, la sparata grossa. Praticamente dice che... Dice Giovanni Paolo II, per esempio, ci ha fatto scoprire la bellezza della consacrazione alla Madonna, vero? A lei. E il Papa Ratzinger ci ha pure insegnato che la Madonna è la garanzia contro tutte le eresie. La Madonna è garanzia contro tutte le eresie, l'ha detto anche San Luigi Grignon da Montfort, ecco. Ma oggi sembra proprio che stia venendo giù tutto. Adesso ci vengono a dire addirittura il contrario, cioè che non bisogna essere troppo devoti alla Madre di Dio, altrimenti si disturba il dialogo con i luterani. Chi l'ha detto? Padre Raniero canta la messa, predicatore della Casa Pontificia. Nella terza predica dell'Avvento, auspicando un riavvicinamento tra cattolici e protestanti, ha spiegato che un ostacolo sarebbe rappresentato dalla nostra sconsiderata devozione alla Vergine. Ha detto testualmente: tale via passa per un sincero riconoscimento da parte di noi cattolici del fatto che spesso, specialmente negli ultimi secoli, abbiamo contribuito a rendere Maria inaccettabile ai fratelli protestanti, onorandola in modo talvolta esagerato e sconsiderato e soprattutto non collocando tale devozione dentro un quadro biblico ben chiaro che ne facesse vedere un ruolo subordinato rispetto alla parola di Dio, allo Spirito Santo e a Gesù stesso. Ma che coraggio! Ma che coraggio! Allora, pensate un po', la Madonna qui praticamente la facciamo diventare bugiarda contro questi veritieri che non sono sinceri. Allora, sentite un po', la Madonna viene a dire: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Mamma mia, o la Madonna viene a dire le bugie, oppure ci sono delle persone che hanno bisogno veramente di Spirito Santo, di rinnovare proprio la fede. Allora, pensate un po', che noi per andare d'accordo con i luterani, con gli eretici, diciamo, vorremmo bisticciare con Dio e dar della bugiarda alla Madonna che viene a dirci delle cose che lo Spirito Santo, che è lo sposo suo, gli fa dire le cose che sono contrarie alla volontà di Dio, ma robe dall'altro mondo, capite? Si è aperto così l'anno sedici, vuol dire cosa dici? Che dici? Allora, tra le tante cose, diciamo, tanto iniziamo così. Poi io ho qui un articolo, che poi la faccio leggere ad Anna, di Ida Magli, la quale dice che, perché sai, noi possiamo parlare di tante cose, ma dobbiamo parlare di cose serie, di cose attuali, di cose che ci tormentano, di cose che ci portano alla rovina. Dice Ida Magli, che è famosa, vero, antropologa di fama, vero, dice così: l'Europa è una civiltà votata al suicidio. È vero, per cui non serve neanche che ci ammazzino, perché noi ormai siamo votati al suicidio, abbiamo di quelle idee, andiamo contro Dio che è via, verità e vita, per cui se tu vai contro la vita vuol dire che vuoi la morte, se vai contro la verità vuol dire che vuoi la menzogna, che è del menzognero, e la via, se non imbocchi quella lì, sbagli strada. Adesso l'invito è a sbagliare strada, bisogna sbagliare strada, bisogna essere semplici in queste cose, come le colombe, vero, ma prudenti, vero, come i serpenti. Allora stiamo attenti, perché qui stiamo conducendo l'Europa al suicidio, e tutti contenti, l'eutanasia, questa è l'eutanasia del popolo, che crede di trovare una dolce vita o una dolce morte, e invece troverà esattamente il contrario, perché il menzognero non può dire niente di vero, dice solo menzogne. Anna, prova a leggere questo articolo di Ida Magli, che diciamo è una famosa antropologa, e spiega benissimo la situazione del momento attuale in modo veramente chiaro e direi anche illuminato. A te, Anna.
Eccomi. È nota per i suoi editoriali, per le sue interviste, per i suoi libri, decisamente fuori dal coro. Ida Magli conosce bene popoli e civiltà. È stata docente di psicologia sociale all'Università di Siena e di antropologia culturale alla Sapienza. È stata la prima ad adottare per le sue analisi il metodo antropologico, con gli strumenti utilizzati per le società primitive, ponendo così attenzione anche a quegli elementi di solito trascurati, benché essenziali, quali la predicazione popolare e la devozione mariana. Per questo, quando afferma che l'Occidente si sta ammazzando da solo, È il caso di darle ascolto e riflettere sulle sue parole, che sono frutto non di ideologie o di slogan elettorali, bensì di competenze ed esperienze maturate sul campo. Qui ti pongono questa domanda. Centinaia di migliaia di migranti nel 2015 sono giunti sulle coste europee, la maggior parte in Grecia ed in Italia. Quali contraccolpi lei reputa possano derivare da una presenza tanto imponente? Mi permetto di fare prima di tutto un'osservazione sui numeri. Quelli ufficiali, pur impressionanti, sono lontanissimi da quelli reali. Sappiamo bene che una grande maggioranza degli africani che sbarcano in Italia sfugge ad ogni controllo, anche perché le istituzioni fanno il possibile per non controllarli. Per i nostri governanti, i nemici, gli stranieri pericolosi da sorvegliare fino all'ultimo respiro, fino all'ultimo soldo, siamo noi, i cittadini italiani. Il contraccolpo di una presenza straniera così forte numericamente, ma soprattutto così forte culturalmente e assolutamente diversa dalla forma mentis degli italiani, credo che non sia valutabile. Possiamo accennare soltanto agli effetti più ovvi, quelli che riguardano lo stato d'animo di un popolo invaso e al quale i governanti impediscono di difendersi, accanendosi invece nel convincerli che debbono sopportare, aiutare, accogliere, amare, lasciarsi calpestare. Un popolo invaso che sta per morire, non fa figli, è chiaro. Un popolo invaso che sta per morire si stordisce nel cibo e nel sesso, nient'altro. Un popolo cui nessuno offre una parola di conforto, di aiuto, perché nessuno sta dalla sua parte. Si convince di avere sempre torto. Insomma, io sono sicura che saremmo ancora in grado di salvarci se non fossimo governati da coloro che, avendo giurato fedeltà all'Italia, assumendo le cariche governative, sono spergiuri, impegnati ad ucciderci, mamma mia. Ritiene possibile una reale integrazione degli immigrati nei paesi europei? La parola integrazione, tanto amata dai governanti, è priva di senso. Cosa si intende per integrazione? Che nel prossimo domani gli africani, assunta la cittadinanza italiana, producano melodie come Costa Diva. Costa Diva, scrivano romanzi come I Promessi Sposi, scoprano la caduta dei grandi guardando una mela che cade? Questa è la forma mentis del popolo italiano. Questa è la storia che ogni italiano ha alle spalle quando nasce. È un'eredità. È una caratteristica psicologica, intellettuale, spirituale, non qualcosa che si può acquisire nell'aria, abitando nel territorio italiano o con lo studio, ammesso che gli africani, che finora non l'hanno mai fatto neanche a casa loro, vogliano studiare. Esiste il pericolo che insieme ai clandestini e ai fuggitivi dalle zone di guerra si nascondano terroristi islamici? È ovvio. Come detto, la sorveglianza è minima, ma soprattutto noi non conosciamo in profondità quali siano i motivi ideologici che spingono un musulmano a mettere in atto, interpretandolo alla lettera, il messaggio del Corano. Corano che lo obbliga a distruggere gli infedeli. Non dobbiamo mai dimenticarci, soltanto perché noi l'abbiamo persa quasi del tutto, che la fede in una religione costituisce per il credente la molla più forte all'agire. Questo significa che non siamo in grado di prevedere quanti dei musulmani oggi presenti in Europa possano domani diventare terroristi. Siamo noi che sbagliamo, difendendoli così, definendoli così. Lei pensa che il paventato giorno Y, la jihad che dovrebbe scatenare l'inferno in Occidente, sta per concretizzarsi? No, non lo credo. Il motivo è semplicissimo. Gli islamici minacciano, ma non hanno nessuna ragione per farlo, almeno in questo momento, dato che l'ONU, i governi, l'Unione Europea non soltanto vogliono che vengano, ma ne hanno spiccato e organizzato la venuta già da molti anni e lavorano in loro favore. Come è noto, le organizzazioni internazionali operano quasi esclusivamente allo scopo di cancellare l'identità delle singole nazioni e della civiltà europea per realizzare il governo mondiale, e adoperano due strumenti in particolare: l'immigrazione islamica e l'annientamento della ragione attraverso il sesso. Si lega omosessualità, teoria del gender e via dicendo. Non credo allo scatenarsi dell'inferno in Occidente. L'Occidente si sta ammazzando da solo. A suo avviso, l'Occidente in generale, l'Italia in particolare, conoscono l'Islam? No, non lo conoscono affatto. Non conoscono neanche la Bibbia, figuriamoci il Corano. Non sanno che molte affermazioni del Corano rispecchiano l'Antico Testamento. L'occhio per occhio, l'obbligo di combattere gli infedeli, eccetera. Questo sarebbe un punto fondamentale da mettere in chiaro nel caso si volesse impostare una discussione popolare sull'Islam, ossia che il Vangelo, su cui si basa il cristianesimo cattolico, è contro l'Antico Testamento. Una parte del clero, compresi alcuni vescovi, protegge invece l'immigrazione ed esorta ad aiutare gli immigrati, non tanto per spirito evangelico, ma perché li ritiene comunque appartenenti sotto molti aspetti all'ambito della rivelazione, come, faccio solo un esempio, per i tabù nei confronti delle donne, l'abbigliamento, per la loro fedeltà alla preghiera, al digiuno, eccetera. L'eliminazione del reato di clandestinità può favorire l'infiltrazione di elementi jihadisti nel nostro paese? L'eliminazione del reato di clandestinità è un atto illegittimo che i parlamentari non avevano diritto di decretare. Il territorio della nazione appartiene al popolo italiano. Nessuno può disporne o venderlo. Si tratta quindi di tradimento, una decisione presa esclusivamente per favorire l'ingresso e la permanenza degli stranieri. È ovvio che possa favorire qualsiasi reato contro l'Italia, inclusa l'infiltrazione del terrorismo islamico.
Ecco, non abbiamo detto che questa era un'intervista, però, di Emanuele Gagliardi a Ida Maglia, ecco, domande e risposte, e mi sembra veramente qualcosa di straordinariamente chiaro e, diciamo, proprio fuori dal coro. Ecco, questa è una persona intelligente, non è uno che si fa portare in giro dai venditori, dai venditori di parole, no? Ecco, pertanto lei è una studiosa, ma diciamo ragiona con la testa che funziona, no? E questi è invece la gente che i nostri governanti sono convinti di avere a che fare con delle persone che non sa più ragionare, perché travolta dai media, eccetera, eccetera. Ecco, adesso poi dobbiamo pregare, vero? Poi non stiamo a leggere altre cose, ma durante questo mese si vorrà votare una legge contro Dio, sono i matrimoni omosessuali, uomo e donna li creò, maschio e femmina li creò, e dice state insieme, moltiplicatevi, ecco, anche lì, diciamo, altra minaccia, noi cantiamo, ecco, mostrando carità verso il demonio e odio verso Dio, perché quello che lui ci ha insegnato a noi non ci interessa niente. Noi ci facciamo convincere dal principe di questo mondo e abbiamo tutte le prove. Vabbè, comunque direi a questo punto noi abbiamo da leggere, vero, la prima lettura che ci mostrerà, ecco, ci mostrerà tante belle cose che adesso naturalmente leggiamo e poi qualche parola la spenderemo anche, no?
Certo. San Giovanni addita nel Cristo il primo ed insostituibile modello di donazione totale ai fratelli. La carità del cristiano, dunque, deve essere ispirata all'amore di Gesù per noi, ossia soprannaturale. Non possiamo, quindi, limitarci all'amicizia puramente umana o al rispetto reciproco nei confronti del nostro prossimo, perché la vera carità spinge ad amare tutti col cuore stesso di Gesù. Questo è l'amore con cui Gesù ci ha amati e che siamo chiamati a testimoniare con la nostra condotta di vita. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, questo è il messaggio che avete udito da principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino, che era dal maligno e uccise suo fratello. E per quale motivo l'uccise? Perché le sue opere erano malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste. Non meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha più la vita eterna che dimora in lui. In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio.
Ecco, diciamo che questa lettura, se uno superficialmente l'ascolta, direbbe, ma vedi che noi dobbiamo accogliere tutti ed amare il nostro prossimo perché Dio ama tutti. Allora qui bisogna chiarire una cosa, no? Diciamo, il mio prossimo più vicino è la mia famiglia. Per cui se io faccio entrare delle persone che ammazzano la mia famiglia, io non amo il prossimo mio più vicino. Devo difendere la mia famiglia da coloro che vogliono distruggerla. E allora io amo il mio prossimo. Al contrario, invece, oggi si interpreta in modo contrario, cioè si interpreta in modo contrario. Praticamente noi dobbiamo amare tutti, venite qua, scassinate tutti, ammazzate tutti, prendetevi tutto quello che volete perché noi vi amiamo. No, noi non amiamo, perché Prima di tutto il Signore è verità, per cui io non posso amare il prossimo che mi toglie la verità, che mi rende libero, ma mi toglie la libertà che mi farà diventare schiavo della menzogna. E noi in questo momento, con i mezzi di comunicazione, abbiamo visto quanti schiavi della menzogna che si fanno trascinare di qua e di là, per cui questi non amano noi. Ha detto prima i Damagli, ha detto bene, noi non ci vogliamo assolutamente bene, per cui andiamo in cerca del nostro prossimo, che ne so, in Australia, quando il tuo prossimo ce l'hai a fianco, che è tua moglie, sono i tuoi figli, perché non ami tua moglie invece che divorziare, la sopporti, la accogli, paghi per lei, la perdoni, sei comprensivo? È vero, no, io non la voglio e cambio come dire, partner, eh? Per cui siamo bravi noi ad amare quelli lontani, no? Quando abbiamo i vicini che non li amiamo prossimi. Il prossimo è il mio prossimo più vicino, è mia moglie, sono i miei figli. Il parroco deve amare i suoi parrocchiani e istruirli nella verità e difenderli dalla menzogna. Allora sì che ama, perché se mi riempie la chiesa di musulmani, crede di amare il prossimo, ma odia i suoi fratelli più vicini, perché non gli ha detto la verità, non li ha difesi dalle insidie. Cioè praticamente, vedete l'inganno, l'ingannatore, mangi la mela che diventi come Dio, accogli tutti quanti e sei uno che ama il prossimo, non è vero niente, ha mangiato la mela, ha rovinato tutti, adesso noi ci mangiamo un'altra mela e ci roviniamo, ecco perché viene fuori il suicidio dell'Europa, che poi è già una cosa architettata da tempo, perché se pensate che Bruxelles voleva ecco, che non si riconoscessero le radici cristiane dell'Europa, per cui cioè, gli europei che si vergognano di essere cristiani e accolgono tutti e condannano a morte Cristo, ma io quel prossimo lì, diciamo, posso amarlo e pregare per lui perché si converta, ma certamente non posso sposare la sua causa, per cui la contrasterò perché gli voglio bene, cioè darò battaglia all'errore, questo è amore. Se io, cioè San Giovanni Battista, se avesse pensato come la pensano oggi, di accogliere, di aver pazienza, di non stare a guardare, non gliel'avrebbe neanche detto a Erode che non gli è lecito stare con la moglie di suo fratello, no? Per cui il più grande tra i nati di donna oggi è contestato, perché doveva avere la comprensione, insomma, se poi questi si volevano bene, possono anche andare a fare la comunione, perché in fin dei conti Erode gli voleva bene a Erodiade, no? E allora bisogna rispettare gli amori che sono fatti di carne, per cui non giovano a nulla, è lo spirito che conta. Noi abbiamo perso lo spirito e siamo carnali, sessuali e fissati, e diciamo proprio nel sesso, maniaci sessuali siamo diventati. E tutto parla di quelle cose là, e i ragazzini e le ragazzine vengono istruiti addirittura all'asilo per diventare maniaci sessuali, per cui noi ci stiamo veramente suicidando, e questo amore al prossimo, interpretato alla maniera sbagliata, ci fa sentir bene a invitare quelli che ci ammazzeranno, no? Cioè, intanto hanno cominciato i nostri governanti ad ammazzarci la verità, ad ammazzare la nostra cultura, le nostre radici cristiane, e adesso vengono anche quelli che materialmente lo faranno. Per cui l'amore, come qui parla molto di amore, vero San Giovanni, l'amore noi lo concepiamo in un modo sbagliato, perché non è fatto di sentimento l'amore, no? Perché se fosse soltanto di sentimento, e allora diciamo che questi che amano, diciamo, 50 donne sarebbero tutti santi, no? Perché hanno un sentimento di amore carnale, invece no, sono dei grandi peccatori, andranno all'inferno, così ha detto la Madonna a Fatima, che i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, per cui vedete, la Madonna spinge verso lo spirito, l'amore verso lo spirito. Allora, chi ama veramente Vedete, oggi noi abbiamo un cristianesimo che è fatto tutto di sensazioni, di sentimentalismo, poi adesso con questi smartphone che ti riempiono di video, di messaggini, di cose, no? Ci sentiamo più cristiani, perché tra amiche ci tempestiamo di messaggini e di piccoli video e di cose che tante volte non sono neanche cattolici, no? Perché noto, per esempio, me ne hanno mandato uno dove comincia con Gesù bambino, no? E alla fine ci ha messo Babbo Natale, per dire, no? Vedete le insidie, cioè mettiamo insieme Gesù bambino e Babbo Natale, no? Cioè la verità con la menzogna. Allora, uno pensa che più messaggini manda, più messaggini riceve, allora più ama, e non è vero niente. Se io prego in un certo modo, diciamo, facendo quasi una cantilena della mia Ave Maria, io mi sento più innamorato di Maria, sono balle, perché non amiamo a parole, ma con i fatti, e chi mi ama osserva la mia parola, osserva i miei comandamenti. Pensate, tanto per dirvene una, il Signore, no, con i santi, diciamo che qualche santo ha avuto qualche caramella all'inizio, ma poi, diciamo, li ha fatti passare attraverso la notte oscura. Mi sembra che Santa Teresa d'Avila, non so se era 18 o 28 anni, senza sentire niente, proprio dentro in una galleria buia, perché vuol purificare questo amore. Dice: tu non è che mi ami dicendo Gesù ti amo, il cuore, noi abbiamo una mentalità, vero, che viaggia sui cuori, per cui mostriamo il cuore, ma diciamo secondo il senso ebraico il cuore è inteso la coscienza, no? Per cui devi amare con tutta la tua persona, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa. Vedi che piglia dentro tutto, non sta a fermarti al cuore. Tutto devi amare con tutta la tua persona. Invece noi ci facciamo i cuoricini e allora ci sentiamo così bene. Sapessi, mi è arrivato un messaggino con una fila di 15 cuoricini, ma sai che bello, ti voglio bene, ma fammi la carità, a parole, a cuoricini, ma di fatto tu non mi vuoi bene, tu non vuoi bene a tuo fratello che va all'inferno perché non c'è nessuno che prega e si sacrifichi per lui, non amiamo a parole, no? Non riempiamoci la testa di cose che sono soltanto sentimentalismi, vero, e cose che non sono concrete. L'amore è fatto, guardiamo Gesù Cristo, non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici, ma tu pensa, no, non sono neanche capace di offrire la mia vita per mia moglie che è una disgraziata, non parlo di mia moglie, ma dico, capite, oppure io non sono neanche capace di offrire la mia vita per mio marito che è un disgraziato. Allora l'amore, tu dove vai a cercarlo? In Africa l'amore? Ce l'hai il tuo marito da salvare che va all'inferno se non preghi e ti sacrifichi per lui? Ma io ho diritto di farmi un'altra vita. Bene, così hai imparato l'educazione da tuo marito che si è trovata un'altra donna e tu ti trovi un altro uomo, per cui praticamente hai seguito i suoi insegnamenti e per cui non li vuoi bene, perché l'hai caricato anche della responsabilità di farti sbagliare strada anche a te. Invece devi salvarlo, per cui l'amore è fatto di dolore, cioè non c'è amore di chi offre la vita, cioè io mio marito lo voglio, il Signore me l'ha dato, l'ho sposato, me lo voglio in paradiso con me. Io faccio come le sante donne che hanno detto questo è e me lo tengo, costerà la mia sofferenza ma godrò in vita eterna con mio marito che l'ho salvato, sto disgraziato che ha perso la fede, era un carnale, un maniaco del sesso, del gioco e tutte queste cose qua, cosa faccio? Io accolgo i musulmani, no? E mio marito lo butto fuori di casa, per dire, no? Ecco. Sono cose strane, sapete, che non è possibile accettare. Qui degli amici giovani sono furibondi perché hanno detto, pensa che la provincia o lo Stato o il Comune, che ne so io, le istituzioni, dice, hanno affittato un albergo per ospitare tutti questi immigrati. Dice, noi siamo fidanzati da 3 anni, vogliamo sposarci, non abbiamo i soldi, non sappiamo dove andare ad abitare, è possibile che loro abbiano la casa pagata e noi che siamo nati qua dobbiamo essere, praticamente cosa faremo? Ci facciamo, sbarchiamo in Africa per essere accolti dagli africani, vediamo se ci danno la casa a noi, che noi le diamo a tutti, no? Sono cose inaccettabili, no? Non bisogna farsi rimbambire dalle parole, sono i fatti che contano, no? Non amiamo a parole, dice, ma con i fatti, no? La giustizia, chi non ama la giustizia, non ama neanche il prossimo, Gesù è giusto, eh? Chi non ama la verità, ama il demonio che è menzognero, ma qui praticamente la verità è un'altra, e noi non la stiamo seguendo, no? Qui la lettera di San Giovanni, uno la legge, ma se non la capisce bene, che non ha anche, diciamo, dei riferimenti pratici per interpretarla, è vero, bisogna amare, perché poi chi non ama la verità, diciamo, e non ama nella verità, diciamo, e odia suo fratello, ma per odiare il fratello non è che io devo presentarmi a mio fratello con un coltello in mano. Io posso mormorare, calunniare ed odiare mio fratello e gli tiro le frecce da lontano senza dire che sono io che le tiro, ma intanto lui se le ritrova piantate nella schiena, no? Per cui, diciamo, questo amore, ecco, è questo che non ama il proprio fratello nella verità, è un omicida. Voi pensate quanti assassini siamo in mezzo agli assassini. È vero, a quelli che ammazzano la verità, che ammazzano Gesù Cristo, che insegnano addirittura a rinnegare la Madonna per andare d'accordo con i protestanti, ma che scherziamo? Diciamo, sono loro che devono convertirsi, mica noi che dobbiamo convertirci a loro, se no facciamo le cose alla rovescia, no? Ma che storie! Pregate per la conversione dei poveri peccatori, no? La Madonna non ha detto, sentite, fate tutto quello che vi dicono i vostri nemici e così andate d'accordo, no? In maniera che voi vi convertite a loro e loro andate d'accordo. Ha detto così la Madonna? No, pregate per la conversione dei poveri peccatori. Qui bisogna pregare e offrire sacrifici per questo motivo. È un anno, diciamo, ho iniziato dicendo, se dici la verità sei cristiano, se non dici la verità sei menzognero, figlio del demonio. Ecco, e insegni a nome suo, principe di questo mondo, pensate come siamo combinati noi oggi, da chi siamo governati, ecco, da colui che vuole la morte del cristianesimo, che vuole la morte della verità, perché Gesù Cristo è verità, via e vita, siamo contro la vita, contro la verità e contro la via, e noi ci sentiamo cristiani, bisogna combattere per ottenere, perché senza il combattimento non c'è nessuna vittoria. Ecco, la Madonna ci ha invitati a pregare molto e offrire sacrifici per ottenere un trionfo, per cui c'è una battaglia per avere un trionfo. E noi invece facciamo i pacifisti, che è il contrario, no? Non dobbiamo andare d'accordo, dobbiamo pregare perché abbiano la luce per capire l'errore in cui sono immersi, no? Non devo io accettare l'errore per fare un favore a loro, no? Sono loro che devono vedere l'errore che hanno fatto. E vabbè, Anna, che te devo dire?
Poverino.
Mi fermo perché ne avrei da dire ancora una montagna, no? Però,
Sì, sì, hai ragione, no, siamo proprio degli ingannati, veramente. Sì, sì, no, ce ne sarebbero da dire, mamma mia.
Sì, ma noi siamo capaci di applaudire e di votare anche gli imbroglioni, no? Addirittura adesso abbiamo anche senza votarli, li abbiamo, ci governano senza avere i nostri voti, per cui il Signore ci lascia in balia della nostra stupidità. Amen.
Proprio. Chiediamo una pausa.
Sì, sì.
Una pausa.
Una pausa. Meglio, se no viene fuori anche il resto poi, no? E queste cose qua ci sono fuori dalla Chiesa, dentro nella Chiesa, è veramente, non a caso, la Madonna parla di trionfo, no? Per cui deve vincere, sbaragliare tutto, ma a che prezzo? Certo. Dovremmo piangere i nostri peccati, cioè l'anno della misericordia deve essere l'anno delle lacrime, devi piangere i tuoi peccati, se non li piangi, tu la misericordia te la puoi sognare, perché tu deridi la misericordia e la giustizia di Dio, devi piangere i tuoi peccati, e se non li piangi ci penserà il Signore a farti piangere di qua e anche di là.
Ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Pronto?
Sì, Ave Maria, buongiorno, sono Maria.
Maria, Ave Maria Maria.
Anch'io, quando ho sentito questa cosa della, appunto, della Madonna in un'omelia,
sì,
non questa domenica, l'altra, appunto il sacerdote diceva: per cortesia, non adoriamo la Madonna, si adora il Signore, bisogna venerare la Madonna. E mi ha un, cioè, non che questa cosa mi ha un po' sconcertata, e poi tutto il resto che ha detto, cioè, noi dobbiamo pregare, lei è l'avvocata nostra, e va bene, qui ci sono d'accordo anch'io, dice: non facciamo come i nostri fratelli luterani, che per questo motivo si sono allontanati, perché noi preghiamo la Madonna. Allora mi ha messo in discussione. Non so se perché non ho capito, non ho idea, ha messo in discussione il fatto che ho detto io fino adesso che ho fatto. Certo, ho pregato il rosario, ho invocato Maria che mi aiutasse, però io, per me diventa anche difficile dover esporre questa cosa, perché non è stata chiara neanche per me l'esposizione appunto del sacerdote durante l'omelia, quindi volevo avere un poco di chiarimenti.
Allora guarda Maria, Ti posso dire questo.
Ascoltare per radio, così magari.
Sì, ascolta per radio, ascolta per radio.
Santa giornata e Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria. Allora, queste persone che possono essere sacerdoti, predicatori, possono essere anche vescovi, non ha importanza, possono essere tutto quello che sono, devono andare a confessarsi di quello che dicono, perché in pratica contestano Dio stesso che ha assunto in cielo la Madonna in anima e corpo, e i luterani in anima e corpo non ci andranno, neanche i cristiani in verità, che ha eletto Maria regina del cielo e della terra, per cui poi Maria la madre di Dio. Ecco, tutti questi dogmi non si toccano, per cui chi va contro la volontà di Dio è come dire: in cielo l'hanno fatta regina e noi vogliamo farla diventare niente, perché i luterani dicono che è una donna come un'altra. Addirittura qualche vescovo che sta dalle sue parti, vero, diceva che lui immaginava la Madonna che camminasse sulla spiaggia con i Bermuda insieme alle sue amiche. Voi capite che qui non ha importanza il titolo che tu hai, perché puoi essere eretico anche se sei papa. Cioè, la verità è quella che ci rende liberi, e la menzogna ci rende schiavi della menzogna. Allora, praticamente Dio ha elevato la Madonna sopra tutti gli angeli santi, cioè tutti gli angeli santi non fanno la santità di Maria, e questi qui vogliono detronizzarla. E io, per andare d'accordo a coloro che vogliono detronizzare la Madonna, vado contro Dio per andare d'accordo con loro. No, io amo prima Dio, e amando Dio pregherò per la conversione dei fratelli, ma non sia mai che io faccia il contrario, no? Ecco, per cui queste sono eresie. Questo è il tempo in cui Padre Pio diceva la confusione delle idee, e vedete che ci si mettono tutti a creare confusione, ad alzare cortine fumogene, vero? Che non solo, cioè, se Paolo VI ha detto che il fumo di Satana è entrato nella Chiesa a quel tempo, adesso io credo che ci sia proprio, non dico neanche quello che penso, no? Diciamo in questo caso, no? Dico che c'è la fabbrica del fumo. Allora non ci meravigliamo di niente e di nessuno se non vogliamo perdere la fede. Dobbiamo pregare per tutti perché rinsaviscano e mettano la testa a posto, e soprattutto, ecco, tornino, vero, a vivere la fede dei nostri padri, che per portarla fin qua ci hanno rimesso anche la pelle, il sangue, hanno patito, ecco, per donarci una fede vera. Padre Pio ha formato dei figli spirituali tosti, vero, e se non filavi dritto ti cacciava pure, perché dovevi essere vero cristiano per superare questo tempo malvagio e perverso, che se non sei ferrato bene nella fede ti travolgono con lo tsunami delle menzogne e dei sentimentalismi, no? Ma la verità è chiara, semplice, pura e senza tanti fronzoli, diciamo. C'è poco da girare le parole, no? Dobbiamo averle poco e chiaro. Per cui tutti quelli che vanno contro la Madonna, pensate un po', perché la Madonna dice infine il mio cuore immacolato trionferà, avrebbe potuto dire infine il cuore sacratissimo di Gesù, di mio figlio, trionferà. Invece i santi sono tutti d'accordo su questo punto, che è esattamente il contrario, e dicono così: come Gesù è nato da Maria, anche il trionfo del cuore sacratissimo di Gesù viene dal trionfo del cuore immacolato di Maria. Per cui prima trionferà il cuore immacolato di Maria e poi trionferà il sacro cuore di Gesù, perché è la Madonna che, diciamo, prepara queste cose, è lei che genera, ha generato Gesù Cristo e genererà anche il trionfo del cuore immacolato di Maria. Dio ha messo tutto nelle mani della Madonna e noi vogliamo togliergli tutto per far piacere ai luterani, ma che scherziamo? Ecco, non vogliamo mica diventare eretici pure noi, no? Qui praticamente tra Lutero e Lutero in affitto, dico, c'è un po' di confusione, perché malato l'uno e anche malato quell'altro, e anche la testa è malata. degli uni e anche degli altri o delle altre. E va bene. Allora, Anna.
Sì.
Bah, bisogna anche scherzare, sei qui praticamente. Cosa te devo dire? Oggi c'è il problema dell'utero e del luterano, no? Ma guarda un po', sono due problemi che si somigliano, perché tutti e due sono sbagliati, no?
Poveri noi, allora...
No, ma ci sarebbe anche i salmi, ma io ti lascio leggere perché il Vangelo è molto ricco e tu c'hai belle pagine da leggere.
Va bene, certo, sì, sì.
Ecco.
E quindi Gesù dicendo... Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo, rivela la sua divinità, alludendo alla sua gloria infinita ed eterna. Per mezzo della sua morte redentrice, egli darà all'uomo la possibilità di partecipare alla sublimità della vita divina per mezzo della grazia, e di entrare nella gloria del paradiso, che era chiuso a causa del peccato originale. Ricordiamoci che la nostra meta ultima non è la scena di questo mondo che passa, come dice San Paolo, ma è la vita eterna che Gesù ci ha acquistato a caro prezzo.
Ave Maria.
Sì.
Ecco, scusi Anna, prima che inizi a leggere il Vangelo c'è Antonio che vuole fare una domanda a Claudio, ah, vuole chiedere un consiglio.
Pronto?
Oh, pronto, buongiorno, sono Antonio, sempre quel famoso pastore.
Bravo, bravo Antonio, sì. Meno male che parlo con un pastore, dimmi.
Senti a me, io sono... 33 anni che sono un cammino a corte comunale, però non accetto la volontà di mia figlia perché lei c'è un bambino di 2 anni e mi battezzarono e me ne dico io, sì. Poi si è messo con un uomo, un ragazzo drogato che vende la droga, io questo non l'accetto. E ho detto a lei, tu contratti con questo uomo, io in casa questo uomo non lo voglio. E insomma, e questo è un battibecco che lo faccio sempre perché non accetto, perché questo, volontà di lavorare non ce l'ha. Ha sempre questa abitudine di scendere dalle carceri. Lei ha avuto il premio di maternità, l'ha scritto tutti gli avvocati per far uscire questo uomo qua, è una lotta anche tra me e me, perché io sono 33 anni che sono in un cammino eccezionale, ma non accetto questa volontà di mia figlia, ecco, che cosa mi consigli tu?
Ma vedi, diciamo sempre bisogna stare nella verità, no? Talvolta noi crediamo di amare il prossimo facendo tutto quello che vuole il prossimo, no? E invece non è così. Diciamo che per aiutare, per esempio, uno che è tossicodipendente, non è che gli puoi comprare la droga per mostrare che gli vuoi bene, devi toglierla perché allora, diciamo, gli mostri che gli vuoi bene perché non vuoi che si droghi più. Diciamo, il concetto è questo qua. Invece oggigiorno noi abbiamo un pensiero contrario, ma no, poverino, se lui è così bisogna aiutarlo che continui sulla sua strada. No, questo non è accettabile. Qui, diciamo, la figlia poverina, diciamo che in qualche modo è drogata pure lei, nel senso che anche se non assumesse stupefacenti, ma è drogata, diciamo, da un affetto che non è un affetto vero e cristiano, perché vedi, se non vuole neanche far battezzare il figlio, e vuol dire che è lontana da Dio, e se è lontana da Dio sta nel buio, e stando nel buio non capisce quel che è dritto e quel che è storto, no? Tu, vivendo nella preghiera così, lo capisci, per cui non puoi accettare le cose storte, e devi aiutare la figlia a capire, a ragionare, portarla da qualcuno che gli apra la mente, che gli faccia comprendere, è immersa nel peccato, diciamo, è compagna di uno che non ama la vita, ma addirittura, diciamo, se la distrugge, perché la vita gli è stata donata perché la viva nella salute, e lui ha cercato la malattia invece, no? Non vuole essere sano, vuole essere malato e vuole continuare ad essere ammalato attraverso la droga. Qui, diciamo, bisognerebbe, cioè, le anime costano in verità, no? Per cui anche tu, credo che tu debba, diciamo, offrire anche queste umiliazioni per ottenere luce alla figlia, ma se tu riuscissi a farla parlare con qualcun altro, nel senso che se parli tu, di solito cosa succede? Che i figli ascoltano tutti meno che i genitori quando sono in quello stato, e allora se accettasse di parlare con qualcuno che gli faccia, la faccia ragionare, l'aiuteresti, e poi magari attraverso la sua conversione aiuterebbe anche lei, anche, e anche il figlio, diciamo, a ottenere la luce anche al marito. Ma diciamo, bisogna che ci sia un passaggio di grazia, e siccome lei è la compagna, è la madre del figlio di questa qua, diciamo che la grazia deve passare attraverso quel canale, per cui bisogna sturarlo, bisogna aprirlo, bisogna che passi la grazia anche attraverso la sua compagna, che è tua figlia. Però diciamo che tu sei chiamato, ecco, ad aiutarla come padre. Dici: guarda, se tu non vuoi ascoltare quello che ti dico io, non mi dai retta e pensi che io non ti voglia bene, che ti voglia più bene il tuo compagno, che è tuo padre, che ti ha portato alla vita, parla con qualcun altro, no? Parla con qualche persona che tu ritieni che sia più intelligente, più sapiente, che ti voglia più bene di me. Ma diciamo, l'importante è che tu, diciamo, ti sleghi da quella, da quell'ancora dove sei ancorata nel pensiero sbagliato, insomma. Intanto prega e offri, ecco, e offri anche qualche santa messa, offri qualche sacrificio in più, vero, per ottenere intanto la conversione della figlia. Perché se tu aspetti che si converta il figlio, entrasse almeno in una comunità, è vero, ci sono questi che vanno nelle comunità di Suor Elvira, che mi dicono che ottengono anche dei buoni risultati. Bisogna che sia aiutato sto poveraccio, perché è uno schiavo che va liberato, ma per liberare uno schiavo bisogna pagare il prezzo dello schiavo, della schiavitù, e quello è fatto di preghiere e di sacrifici, di umiliazioni, di penitenze. Bisogna pagare il riscatto dello schiavo. Non so se mi sono spiegato, Antonio, va bene? Ave Maria, allora, Ave Maria. Andiamo avanti, sì.
Benissimo. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Bezzaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazaret. Natanaele gli disse: da Nazaret può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità, io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo.
Vedete cose più grandi. Sai che c'è un episodio che c'era quel contadino, e viva coloro che stanno in mezzo alla natura, che lavorano e sudano e fanno fatica, come il nostro amico Antonio, allora, che di notte aveva visto dalla finestra della cella di Padre Pio un raggio, cioè era un fascio di luce, e dentro questo fascio di luce c'erano angeli che salivano e scendevano dalla cella di Padre Pio, capito? Ecco, e dice, ma padre, ma non sto raccontando tutta la storia perché devi leggere tu, ma diceva che praticamente lui chiedeva le grazie, gli angeli salivano, andavano in cielo e poi scendevano e portavano le grazie, no? Qui, questo le ha viste, dice, padre, ma avevo le allucinazioni, ma che roba è, io ho visto questi angeli che andavano e scendevano. Dice, ma tu che ci facevi a quell'ora? E dice, io lavoro, dice, per fare una dote ai miei figli, lavoro per i miei figli, dice, anch'io, faceva la stessa cosa, ecco, per i propri figlioli. Bene, io non dico niente perché ne abbiamo già detto abbastanza, adesso devi leggere tu, sentire le meraviglie di Don Dolindo.
Con la meditazione di Don Dolindo sono a pagina 1643, capitolo primo, San Giovanni. La vocazione dei primi discepoli. San Giovanni, stando con due dei suoi discepoli nel luogo stesso dove aveva abitato Gesù, quale agnello di Dio, cercava sempre occasione per eclissarsi e per orientare le anime verso il Redentore. Quando ecco lo vide passare e mirandolo disse nuovamente, ecco l'agnello di Dio. Lo disse per invitare i due discepoli a seguirlo. Essi infatti gli andarono appresso, da lontano, per raggiungerlo a casa e parlargli con maggiore intimità. Gesù Cristo però, conoscendo già i loro desideri, si voltò e disse loro, «Chi cercate voi?» Essi risposero chiamandolo col nome affettuoso di «Maestro mio, Rabbì». E gli domandarono dove abitasse per potergli parlare. Gesù li invitò a seguirlo dove era ospite, giacché non aveva abitazione propria. Stettero con lui tutto il giorno. Parlarono certamente del regno di Dio. Fu un momento di immensa gioia per il loro spirito. E San Giovanni, che certamente era uno dei due discepoli, nota l'ora di quella santa chiamata. L'ora decima, cioè circa le 4 di sera, che fu per la sua vita di decisiva importanza. Andrea, l'altro discepolo che seguì Gesù, si incontrò col proprio fratello Simone e gli disse, abbiamo trovato il Messia, e lo condusse da Gesù. Questi, fissandolo in volto e considerando la missione che voleva dargli di pietra fondamentale della Chiesa, gli disse, tu sei Simone, figlio di Giona, tu sarai chiamato Cefa, ossia Pietro. Giona è sincope di Giovanni ed era il modo come solevano chiamare il padre di Simone. Gesù lo chiama anch'egli così per mostrare che conosceva ogni cosa. Il giorno seguente Gesù volle andare in Galilea e trovatovi Filippo lo invitò a seguirlo. Filippo lo seguì prontamente e a sua volta andò a trovare Natanaele, identificato per Bartolomeo, e gli annunziò la grande novella. Abbiamo trovato colui di cui scrissero Mosè nella legge e i profeti, Gesù di Nazaret, figlio di Giuseppe. Gesù Cristo infatti era creduto figlio di San Giuseppe, non conoscendosi ancora da nessuno la sua miracolosa concezione nel seno di Maria per opera e virtù dello Spirito Santo. Natanaele, come appare dal contesto, si trovava in un momento di crisi spirituale e poiché Nazaret era disprezzata come una città di gente inetta, rispose con disprezzo, può mai venire qualcosa di buono da Nazaret? E Filippo gli disse, tieni e vedi. Era così certo di quello che diceva ed era così sicuro dell'impressione che Gesù gli avrebbe fatto che lo invitò a constatare di persona quello che gli diceva. Natanaele aveva dovuto avere un fiero combattimento interiore mentre si riposava sotto un albero di fico. Forse era stato preso da violenti tentazioni impure e rimase incerto della vittoria riportata. Forse aveva timore di aver defraudato qualcuno nel commercio e se ne accorava perché delicato di coscienza. Certo, l'allusione che gli fece Gesù di averlo visto sotto il fico e l'elogio che gli rivolse di uomo senza malizia e senza frode si riferivano ad un fatto importante ed occulto, il cui semplice accenno fu per Natanaele la dimostrazione della realtà divina di Gesù. Natanaele andò verso il Redentore con un senso di profonda umiliazione e scoraggiamento, ora sentendosi apostrofare, ecco un vero israelita nel quale non c'è malizia, si sentì interiormente rassicurato e consolato. La parola di Gesù gli penetrò nel cuore, fu una risposta alle sue angustie, gli trasfuse una grande pace ed egli, sorpreso di quell'elogio, gli disse: «Come mai mi conosci tu?» Gesù, per confermargli che l'elogio era una rassicurazione nelle pene che gli aveva avuto, gli disse con accento significativo: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti vidi quando eri sotto il fico». Non poteva averlo veduto con gli occhi, perché Natanaele era certo d'essere stato solo. L'aveva dunque visto con uno sguardo divino. In quell'espressione «ti vidi» c'era un senso così profondo che gli compenetrò tutta l'anima e gli fece capire che era stato sotto lo sguardo di Dio. E perciò, commosso ed esultante per la pace recuperata, esclamò: «Tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Lo riconobbe Dio e lo riconobbe per vero Messia, poiché anch'egli sospirava al Messia come ad un restauratore politico. Lo chiamò re di Israele. Gesù Cristo, vedendo il suo entusiasmo, gli disse: «Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». E rivolto a tutti quelli che lo circondavano, alludendo alla visione della scala misteriosa veduta da Giacobbe, disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo». Non voleva dire letteralmente che avrebbero visto gli angeli, ma che era quello il tempo della grande promessa fatta a Giacobbe e che le misericordie sarebbero venute sulla terra in grande sovrabbondanza per la sua mediazione e per il suo sacrificio. Le circostanze nelle quali furono chiamati i primi apostoli sembrano accidentali, eppure erano particolari disposizioni di Dio che ci fanno intendere come siamo chiamati anche noi nelle vie del Signore. Andrea e Giovanni, sentendo chiamare Gesù agnello di Dio, lo seguirono per parlargli nella casa dove abitava. Quella visita fu il primo anello dell'incomparabile grazia dell'apostolato. Andrea si incontrò col fratello Simone e gli annunziò di aver trovato il Messia, conducendolo egli medesimo a Gesù. Filippo fu chiamato direttamente da Gesù con una parola energicamente precisa: «Seguimi». Ed egli lo seguì senz'altro. Natanaele fu chiamato da Filippo e seguì l'invito a stento e con un senso di prevenzione che si dileguò poi innanzi alla luce che divenne dalle parole stesse di Gesù Cristo. Tutto era disposto dalla provvidenza e tutto sembrava naturale e normale. Così sono chiamate le anime ad una particolare missione o vocazione. Una parola di fede ascoltata da un'anima buona ed accettata con umiltà. Una visita a Gesù sacramentato fatta con vero amore può determinare nell'anima un indirizzo nuovo di grazia. Il Signore si può servire dell'amore fraterno per indurre un'anima a seguirlo. Può servirsi di una parola di amicizia, come fece Andrea con Simone e con Natanaele, e può chiamare con una diretta ispirazione, come fece con Filippo. Tacciare di fantasia una vocazione religiosa determinata dall'esempio o dall'invito di un fratello o di una sorella. Tacciare di superficialità una vocazione determinata da una parola amica e credere segni di nessuna vocazione le prime difficoltà che l'anima oppone alla grazia è completamente falso. La vocazione sacerdotale o religiosa a volte è come una di quelle sementi campestri che vengono portate dal vento sui ruderi di un edificio e dalle prime piogge si schiudono e danno il loro fiore. Pretendere che tutte le vocazioni siano frutto di calcolo spirituale o di ponderazione umana e naturale significa ridurre una delicata funzione di grazia soprannaturale alla scelta di un mestiere o di una professione di proprio gradimento. La vocazione è un dono di Dio e si possono benissimo invitare i giovanetti e le giovanette a dissodare le loro anime e vedere se vi allinea poi il germe di una vocazione vera mandata da Dio. Non è una sopraffazione, né tantomeno un tradimento il preparare le anime con una vita cristiana e perfetta a maggiori altezze spirituali. La sopraffazione e il tradimento, semmai, hanno luogo quando si curano poco i virgulti novelli e si riducono i seminari o i noviziati a miseri collegi laici col pretesto di evitare le esagerazioni della pietà e della devozione. Non siamo tutti chiamati alla perfezione? E non è un vantaggio l'incamminarsi per la via del cielo? E se anche per errore, come dice Sant'Alfonso de Liguori, si abbracciasse una vocazione perfetta e si fosse costretti così ad una vita distaccata dal mondo, potrebbe questo chiamarsi un danno? Il danno sta proprio nell'opposto, quando si conduce una vita mondana, avida di beni terreni e di piaceri fugaci e traditori. La vita passa e tutto ciò che ne forma l'attrattiva passa in un baleno. Trovarsi al suo termine senza avervi raccolto quello che passa e constatare di avervi anche con stento o a malgrado raccolto beni imperituri è un grandissimo dono di Dio ed è un'immensa consolazione. Amen. Bene. Allora, c'è anche un fioretto oggi e lo proponiamo agli ascoltatori. L'umiltà conquista il paradiso. Allora, quando Santa Margherita Maria Lacocque era maestra delle novizie, le venne raccomandata l'anima del padre defunto di una sua novizia, Suor Rosalia. Tutti i parenti si erano rivolti al convento delle visitandine, dove si trovava la santa per ottenere dei suffragi. Qualche giorno più tardi, Suor Rosalia domandò alla sua maestra nuove preghiere. Ma la santa le disse, «Figlia mia, siate tranquilla, egli è in uno stato in cui può rendervi partecipe delle sue preghiere, senza aver bisogno delle nostre. Chiedete a vostra madre quale azione generosa abbia compiuto suo marito prima di morire, poiché fu quest'atto che gli ha reso favorevole il giudizio di Dio. Alla prima visita della mamma, suor Rosalia la interrogò a riguardo. Seppe così che suo padre, mentre gli portavano il santo viatico, aveva notato tra i fedeli entrati nella sua camera un macellaio con il quale aveva avuto un dissenso. Con grande bontà il moribondo lo aveva chiamato a sé, gli aveva stretto la mano ed aveva confessato davanti a tutti, gli avevi detto parole forti e dure. Santa Margherita aveva saputo in preghiera di quell'atto di umiltà e del merito che l'estinto padre della novizia si era acquistato. Pregare la Madonna affinché ci ottenga la virtù dell'umiltà. Ho completato con il fioretto, Claudio.
Ma tu pensa, dico,
vedi?
Praticamente noi che siamo dell'Immacolata saremo degli eretici, naturalmente per gli eretici, no?
Sì, sì. Ma pensate. Ma
mia, poveri noi. Il Papa Giovanni Paolo II, il grande San Giovanni Paolo II, totus tuus, ma ha sbagliato tutto, no? Ha sbagliato tutto secondo questi super illuminati. E vabbè, mamma mia, c'è da morire. Dal dolore nel vedere, ecco, i tuoi fratelli che vogliono suicidarsi, no? Bisogna pregare. E vedete, per esempio, questa Ida Magli, no? Che ha avuto il coraggio di dire quello che doveva dire, lei sì che ama i fratelli, perché lei che studia queste cose, vero, vede il pericolo che incombe e avvisa i fratelli. Pertanto
è sempre la verità, Claudio, la che ci viene nascosta, anche qui lo ribadisce.
Per i nostri governanti, i nemici, gli stranieri pericolosi da sorvegliare fino all'ultimo respiro, fino all'ultimo soldo, siamo noi, i cittadini italiani. Che meraviglia! Ecco, vedi, quelli che hanno la testa che funziona e hanno il coraggio di dire quello che debbono dire, lo dicono. Noi siamo tassati e tartassati, e questi qua, questi ragazzi che ho conosciuto, dice, noi vorremmo sposarci, ma non abbiamo mica i soldi, non abbiamo pagare l'affitto, qui bisogna lavorare in due, lavora uno solo e neanche così, come facciamo? E dice, arrivano qua questi e c'hanno l'albergo pagato dalle autorità, dice, noi non siamo italiani, noi dobbiamo rinnegare il nostro paese perché noi non ci sentiamo più italiani, se gli italiani sono così non ci sentiamo più italiani.
Poveri.
Bene, allora salutiamo tutti e ci sentiremo, noi abbiamo il sabato con Maria, vero sabato, sarà il sabato con Maria che dovrò fare.
Certo.
E le porte sante sono quelle dei confessionali, ma se uno entra nel confessionale per giustificarsi non combina niente, no, deve andare ad accusarsi, deve dire, padre, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, purifica mio Signore, sarò più bianco della neve, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, no, è colpa di mia moglie, no? È colpa di mia suocera. E vabbè, ora salutiamo tutti, santa giornata a tutti.
Anche per domani, nella solennità dell'Epifania del Signore,
ricordiamo
tutti, ecco, proprio con la confessione, come ha detto Claudio, sì, andiamo.
La confessione, vedete, per esempio, questi bravi sacerdoti, noi, il nostro gruppo è andato là a confessarsi, no? Il sacerdote a dire, no? Claudio, sono stato edificato dalle confessioni di questo gruppo dove tu mi hai invitato a celebrare la messa e a confessare.
prepararsi.
Perché bisogna formare, sì. La formazione è un atto di carità, e amare il proprio fratello e insegnargli la verità, no? non è quello di dargli le cose materiali soltanto, no? Perché se lo fai morire spiritualmente, sai, la carne non giova a nulla, è lo spirito che conta. Santa giornata a tutti da Claudio
ed Anna. Ave Maria.
Ave Maria.